quello che avete ascoltato dal Vangelo è un piccolo brano del famoso discorso della montagna di Gesù, che Matteo riporta ai capitoli 5, 6 e 7. Discorso della montagna, non che perché Gesù l'ha fatto sul monte Everest. Montagna in due sensi, l'ha fatto sulla collina delle Beatitudini, sopra il lago di Genese, non è un monte, è una collinetta. Ma si chiama della montagna soprattutto perché è il vertice dell'insegnamento cristiano. Questo documento è chiamato la Magna Carta del cristianesimo, o possiamo anche chiamarlo la carta d'identità da portare in tasca. Se noi togliamo queste pagine della Bibbia, il cristianesimo viene svuotato nella sua essenza, non è più cristianesimo. Quindi è molto importante, perché Gesù si presenta come il rinnovatore, ma io vi dico, si contrappone al Padre dell'Antico Testamento che dette le leggi attraverso Mosè, ma io vi dico, è un ma avversativo che si contrappone. Non sappiamo che le leggi le può cambiare solo chi le ha date. Ora, Cristo, opponendosi al Padre eterno, si dichiara figlio di Dio, ma io vi dico. E con questo io vi dico, di nuovo, Gesù non cancella il passato, ma lo aggiorna, lo rende vitale, dà una nuova anima, lo completa, come avete sentito. Ma io vi dico. E tutto, vedete, inizia con le beatitudini che oggi non abbiamo letto. Le 8 beatitudini in Matteo. Beati, beati, beati. Che vuol dire beati? Vuol dire felici, sereni. E la felicità è il massimo delle aspirazioni umane. Perché viviamo? Per essere felici, per realizzarci totalmente, completamente. Allora vedete che in questo messaggio di Gesù c'è il pieno compimento del nostro esistere. C'è la piena realizzazione del nostro essere uomini, uomini veri e donne vere. Voi, se avete fatto attenzione, avete sentito la contrapposizione di Cristo al Padre in senso benevolo di completamento, ma anche avete avvertito la contrapposizione del mondo, fra virgolette, cioè del pensiero opposto a quello del Vangelo. Cristo e mondo non vanno d'accordo, ma io vi dico. Guardate, se voi leggete la storia attentamente, noterete che fin dall'inizio del mondo l'uomo creato per amore, per essere suo figlio, Dio crea per amore, per donare, non c'è altro scopo. Voi vi accorgerete il dramma di quest'uomo che dall'inizio si contrappone a Dio. Un uomo che vuol sostituirsi a lui. Cos'è, amici, la pagina della Genesi del peccato originale? Non è la mela, manco la pera. È Dio che comanda l'uomo, vuol sentire la sua disponibilità, la sua fedeltà. Mamme che mi ascoltate, papà, quando voi date ai figli le chiavi della vostra casa? Quando? Quando vi danno le garanzie di serietà. Ma detto un bambino, ci non ce l'ho perché le posso dimenticare al negozio per strada, c'è un bel lavoro farei. C'è apposta la mamma a me le dare le chiavi, e fa bene. Perché tu sai che quando hai le chiavi della tua casa, tu dai in mano la tua casa agli altri. Dio, amici, ha fatto la stessa cosa. Dio voleva riempire l'uomo di ogni bene. Pensate, queste cose voi non le sapete, lo so che le sapete. Dio non ha dato solo la salute fisica, Dio non ha dato solo la grazia, che è la sua confidenza, la sua benevolenza, il suo amore, la sua paternità. Dio ha dato anche altri doni che si chiamano doni preternaturali. Ha dato i doni naturali, la saggezza, la bontà, Poi i doni preternaturali, che erano, pensate che bello, non avremmo contratto manco un tumore. Che bellezza. Non sarebbero esistite le malattie, che bellezza. Non sarebbe esistita neppure la morte. Come la morte? No, la morte non l'ha inventata il Padre Eterno, amici, La morte è una cattiva invenzione dell'uomo. Il Signore non può volere la morte. Dio è il Dio della vita, della resurrezione, non della morte. Tutti questi doni ci ha dato la scienza infusa, cioè quella capacità di apprendimento senza la fatica della scuola. Contenti ragazzi, Se andava a scuola si imparava subito, senza tante ripetizioni, amici. Tutti questi doni naturali, preternaturali, soprannaturali, tutto era condizionato a questo: se mi sarete fedeli, è tutto nelle vostre mani. Genitori, è quello che fate con i vostri figli, no? Se siete ragazzi per bene, avrete tutto nella vostra famiglia. Pensate che roba! Il primo uomo, Adamo, e la prima donna hanno fallito il colpo. Mangiate, è un modo di raccontare, non è la verità, La verità è questa: siete sottoposti a una prova di fedeltà. Se sarete fedeli, avrete tutto, tutto. Abbiamo perso tutto, tutto abbiamo perso. Perché? Ecco il subdolo della tentazione. Voi non sapete perché Dio vi ha proibito. Eva, nella sua ingenuità, dice no. Eva, la uoma, il primo uomo, femmina, uoma. Nel testo aramaico la donna non si chiama donna, si chiama uoma. La prima uoma del mondo, nella sua ingenuità, ha detto non lo so perché Dio ci ha proibito di mangiare. Satana, furbissimo, dice io lo so, dimmelo. Vedete, ragazzi, amici, l'aggancio. Una volta agganciati questi poveri esseri, la stracciati. Come fa oggi? La stessa cosa. Satana è intelligente, ma sempre stupido. Usa sempre lo stesso sistema. Uguale. Ti aggancia e tu abbocchi come pesce all'avo. E poi sei finito. Perché? Vi ha proibito perché Dio è geloso della sua onnipotenza. E lui sa che il giorno in cui voi mangerete, voi diventerete Dio. Al suo posto vi metterete. Eva disse, che bello. Cioè, Adamo gli è sotto a tutta Callara. E disse Adamo, Ale. E gli subidirono. La tragedia viene dopo. Quando compiuto il peccato di ribellione e di infedeltà, Dio li chiama per rendersi conto. E dice a Adamo, che hai fatto? Signore, ho paura della tua voce. Come paura? Cioè, a fin di anzi eravamo braccetto per il paradiso terrestre, eravamo amici, ora hai paura di sentirmi? E come i vostri bambini quando fanno una marachella, se nascondono, hanno paura della voce della mamma che li rimproveri, no? Quindi zitti tutti, scappano via, ho paura, e poi sono nudo. Come sei nudo? E che lo sapevi che eri nudo? Sì, ma mi vergogno, sentite che roba, che tragedia questa, La tragedia. Dice, poi ascolta, signore, mica la colpa è mia. E di chi è? Della donna che io mi ho messo a fianco. E via, primo passaggio. La donna che tu mi hai messo accanto mi ha confuso, mi ha sedotto. Ho sbagliato per colpa sua. Notate come l'armonia della famiglia viene interrotta, spezzata. Adesso si diventano accusatori l'un l'altro. Prima erano amici profondi, adesso accusatori. Cioè, la donna, Dio chiama Eva, cioè, e tu che hai fatto? Ah, c'è la colpa, non è mia, è del serpente che mi ha ingannato. E due. Terzo passaggio, chiama il serpente, cioè, e tu che hai fatto? C'è il mio mestiere. Chiaro? e Dio li condanna a tutte e tre, uno, due, tre, la condanna terribile per tutti noi. Amici, vedete, noi dobbiamo porci una seria riflessione. Ma quando Dio ci dà un comando, ma è un Dio despotico? È un Dio dittatore? O un Dio padre? Genitori che mi ascoltate, quando voi parlate con i vostri figli, ma è per il gusto di vederli in ginocchio davanti a voi o perché li volete crescere come nella loro maturità umana? È per l'amore che portate. Quando un figlio vi disubbidisce, io penso che il vostro cuore vi si spezzi nel vedere un figlio che si ribella a voi. E così è stato per il Signore, l'uomo ribelle. Avete letto nella Bibbia che cosa? La torre di Babele, è tutto un racconto, non è mica vera, la torre. È tutto simbolico, nel senso che l'uomo, ancora una volta, costruisce una torre fino al cielo per dare la scalata a Dio. Dio, mi metta al tuo posto. Amici, è la tentazione di sempre. Guardate che l'uomo è grande. L'hai fatto, dice il Salmo numero 8, poco inferiore a Dio, di gloria e onore lo hai coronato, sotto i suoi piedi hai posto tutti i suoi esseri. L'uomo coscienza del creato, l'uomo intelligente che dà valore alle cose, che dà il nome agli animali, quest'uomo così grande si guarda allo specchio e dice: quanto sono grande, voglio essere Dio. Amici, oggi è la stessa cosa, peggiore ancora. Ieri pomeriggio abbiamo passato un pomeriggio tristissimo. I vostri ragazzi del superiore erano sconvolti, distrutti. Sono venuti a dirmi: Doni, un nostro compagno si è impiccato. Scientifico Alessi, 16 anni. Non so se sia morto, ma è gravissimo. Ieri era gravissimo sto ragazzino qua. Allora io ho chiamato subito degli esperti di queste cose. C'ero io, c'erano i miei collaboratori, per dare una spiegazione a questo fatto, a questi fatti. Guardate che i vostri figli oggi sono in queste circostanze. Non è un fatto isolato che un ragazzo si ammazzi. Durante la settimana ne abbiamo sentiti di tutti i colori. La ragazzina che si butta dal decimo piano dell'albergo perché violentata, parole, insulti sul web, sul quegli affari là. Capito? L'abbiamo visto scritto, tu sei una, suicidati, amici. Ma abbiamo visto un altro raccapricciante episodio. Quella ragazzina che ha preso a calci la collega di 15 anni, l'han passata per tutti i telegiornali, calci in testa, calci dappertutto, e abbiamo saputo cose orribili con i compagni che tifavano sulla violenza, che la incitavano a colpire e la riprendevano per metterla sul computer. Amici, abbiamo sentito un'altra ragazzina, 16 anni, quattro maschi che dicono, non sappiamo come stanno le cose, insultata, molestata, violentata, non sappiamo niente, che la portano dove la devono portare e. Amici, i vostri bambini degli elementari, mercoledì, mi hanno raccontato cose da far rabbrividire, quello che accade nelle loro classi. Ma come? Io dico, quinta elementare? Doni, quinta elementare nella mia classe! Amici, questi vostri figli sono in preda ad una violenza inimmaginabile. Ma cos'è quest'uomo? Così violento, così irrispettoso, così trasgressivo, così prepotente, così arrogante, che insulta tutti, anche il Padre Eterno, e lo vuol far fuori. Una di queste domeniche vi do un foglietto, vi stampo il programma dell'ONU. Ve lo stampo, perché già è in atto. L'ONU. Il programma educativo sessuale a partire dai bambini della scuola materna. già è in vigore nel mondo. Mamme, papà, i vostri capelli, che se ce l'avete, vi diventeranno bianchi all'istante, e quei pochi che ci abbiamo ci partono tutti. Questo è il mondo di oggi, delle vostre creature. È il sovvertimento totale dell'ordine naturale. Amici, lui è maschio e quelle femmine. Cioè, non è vero, non è vero, non è vero. Tu sei femmina e quelle... No, non è vero. Tu sarai femmine e maschio secondo la tua percezione quando la percepirà. Questa è follia, è follia, è follia. Dio ha fatto il mondo così. Diceva ieri l'esperta ai ragazzi: ma noi mangiamo con la bocca, non mangiamo coi piedi. Noi guardiamo con gli occhi, non guardiamo con le orecchie. Se questa è la creazione, Dio ha dato a ciascun organo la sua capacità e la sua finalità. Chiaro? Allora, ma Dio ha fatto maschio e femmina, non ha inventato la Chiesa la mascolinità e la femminilità. Il Padre Eterno, per far la famiglia, per dare la vita. La vita. Amici, la vita la dà un uomo e una donna, non la dà due uomini e due donne. Amici, voglio che ci provate, non esiste. Non esiste nel mondo, manco un esempio. Bene, oggi ci vuol distruggere anche questo. Guardate che non è mai accaduto. Abbiamo avuto tutti gli errori del passato. Pensate agli errori di carattere intellettuale, intellettivo, culturale. Il razionalismo, il positivismo, il marxismo, poi politicamente il fascismo, il comunismo, il capitalismo, tutte queste nanne. Amici, oggi abbiamo un colpo mortale di gran lunga superiore a tutto quello che è successo nel passato. Tutte queste ideologie del passato miravano a una certa parziale verità o meno. Oggi si contesta la verità, per cui tutto va bene, tutto è uguale. Non è vero, non è vero. Io quando sento alla televisione ragazzi di 16 anni che stuprano una ragazzina con il loro compagno, cioè, perché non hanno capito. Come non hanno capito? Non hanno capito? Cioè, non sanno distinguere il bene dal male. No, ma a far quel che fanno lo sanno. Amici, io divento cattivo quando sento queste cose. Dice, non capiscono, sono ancora immaturi. Oh, a 17 anni non sai che certe violenze, certe offese sono drammatiche per la tua compagna di scuola. Ma queste cose non le sai? Ma tu non sai? Io ho avuto una bambina, 11 anni, amici. Ho 90 gli occhi, rimango ancora, dopo tanti anni che il fatto è accaduto, rimango ancora stupito. Quella bimba che sedeva accanto a me mi dice: padre, io mi ammazzo. Figlia mia, che dici, che dici? Sì padre, mi ammazzo, mi uccido. Pensate, mi diceva, il nonno mi ha violentata, il nonno, e mi ha detto: padre, ma io come posso vivere quando ciò che era il mio fondamento, la mia roccia è crollata davanti ai miei occhi? Su chi baso la mia vita, se non la passavo sui miei familiari, punto di forza della mia esistenza? Io mi ammazzo, la mia vita non ha più esistenza. Amici, io quella figlia ce l'ho davanti agli occhi, quelle parole a distanza di anni mi rimbombano ancora all'orecchio, io non lo posso scordare, tanto mi ha colpito e mi ha ferito. Ma quest'uomo, ma cosa vuole quest'uomo? Quando si diceva Dostoevskij, togliete Dio dal mondo, morirà anche l'uomo. Oggi abbiamo la morte di Dio e abbiamo la morte dell'uomo. Non c'è futuro, amici, Senza Dio non c'è futuro. Senza l'ordine naturale della famiglia che Dio ha messo nel mondo, non c'è futuro, non vi illudete. O Dio non ci ha capito niente quando ha creato l'uomo e la donna e l'universo intero, e allora dico: Dio, non sei Dio, se non ci capisci non sei Dio. Oppure è la pretesa arrogante dell'uomo di voler cambiare e addirittura sostituirsi a Dio. nel disordine dell'universo. Amici, sentite tre righe. Uomini, un uomo di Harlem, io ad Harlem ci sono stato, in America, io l'ho visto Harlem. Pensate che il mio autista, che mi portava ad Harlem, mi ha detto: non vi scendo, eravamo qua, tre o quattro amici, perché non garantisco della vostra incolumità. Vi porto io ad Harlem, girate con me con il taxi, ma non provate ad uscire perché è pericoloso per voi, bianchi, nel reparto dei neri. Ma io l'ho visto cos'è Harlem, l'ho visto con gli occhi miei. Sentite, ho ritrovato un canto di Harlem. Uomini, siate pietosi, lasciate che il sole sorga su tutta la città. Un negro canta ad Harlem. C'è un'ora per la terra ed è l'alba di essere in sovrumana pace. E un'altr'ora vi è per l'amore quando la luna ride in sfavillio di diamanti per i poveri sul mare. Allora gettate via i coltelli, riprendete fra le mani il cuore grande di quando eravate fanciulli. Bella, bella, bella. Quello che avete ascoltato oggi da questo Vangelo è tutto sotteso dall'amore. Nel Vangelo, e chiudo, c'è un episodio. Un dottore della legge chiede a Gesù, gli dice: maestro, dottore, avvocato, la legge la conosceva, no? Che devo fare per avere la vita eterna? Gesù risponde: cosa vi è scritto? Amerai Dio e il prossimo tuo con tutta la tua anima. Sant'Agostino, l'autore della regola monastica, diceva che qui c'è tutto l'uomo e l'amore. Tutto dipende da questo. Ripetiamo all'infinito: non ci sono né altri progetti d'umanità né altre leggi che salvano. Senza amore si muore. Senza amore si muore. Una società senza amore è impensabile. Una chiesa senza amore è assurda, anzi diabolica. Il diavolo è il principio di ogni divisione, mentre la chiesa deve essere il sacramento dell'unità e della pace di tutto l'universo. Neppure una qualsiasi famiglia è pensabile senza l'amore. Qui si riassume la sorte del mondo e il destino di ognuno di noi. Gesù rispose: hai fatto bene, fa questo e vivrai. Fa questo, solo questo, non altro, non c'è bisogno d'altro, e vivrai, cioè avrai realizzato la tua vita nel tempo e avrai la vita eterna, che è Dio. Solo l'amore vince la morte. Chi ama non muore. Bello. Perché non muore? Perché si dona e vive nell'altro, o meglio, vive in Dio per sempre. Amici, queste parole scolpitele dentro il vostro cuore. Senza l'amore si muore. Il mondo d'oggi è un mondo senza amore, la cultura del relativo, la cultura del precario. Ma vi pare che un Papa Francesco, l'altro ieri l'ho sentito, ai 20.000 fidanzati in San Pietro, un Papa che, a differenza di Ratzinger, il grande teologo, quei suoi discorsi universali da grande pensatore, sono migliaia di anni luce distanti da quelle che dice Francesco. Francesco, il Papa di oggi, udite, si riduce a dirci: sposi, fidanzati, imparate tre parole. Scusa, permesso, grazie. Io mi cavo il cappello, ma piango di lacrime amare. Quando un Papa deve ricominciare a darci l'ABC dell'educazione umana, vuol dire che siamo ridotti tanto male. Amici, viva Francesco, ma viva Gesù Cristo, che ci dice: se non vivi, se non ami, muori. Ricordati, tutto l'egoismo di cui sei pervaso, tutta la cultura di oggi che ti permea di cattiveria, di solitudine, di invidia, di gelosia, di prepotenza, di arroganze, tutto questo, ricordalo, è morte. Avete capito? Senza Cristo c'è la morte. Con Cristo che è amore, c'è la vita.